passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti in questo momento, i numeri per chiamarci in diretta e commentare insieme fino alle 20:45 i fatti del giorno, il numero verde 800 24 00 24, gli sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali, TG2.
Il governo vara un decreto per bloccare l'interruzione di acqua e cibo per Eluana Englaro, ma Napolitano non lo firma, è incostituzionale, dice Berlusconi, ora subito una legge. Nella clinica di Udine è avviata la procedura di riduzione dell'alimentazione, noi andiamo avanti, dice il legale della famiglia Englaro, il ministro Sacconi invia gli ispettori. Il governo vara il decreto con le misure anticrisi, 2 miliardi di incentivi, 1.500 euro per chi rottama una vecchia auto, aiuti anche per moto ed elettrodomestici. Perugia ha ripreso il processo per l'omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito fa una dichiarazione spontanea e dice sono vittima di un errore giudiziario, in aula anche Amanda Knox.
Allora, abbiamo ricevuto non so quante mail, sms da quando si è aperto lo scontro, uno scontro fortissimo istituzionale tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Capo dello Stato. Gli scontri fanno parte della democrazia, d'altra parte c'è una Costituzione, si discute sull'urgenza di un decreto per Eluana Englaro, ma lo scontro è eminentemente politico. La maggior parte delle mail suona in questo modo: ancora una volta il Vaticano dimostra di esercitare un enorme condizionamento sulla nostra classe politica, vergogna Napolitano non firmare, questo prima della decisione di Napolitano di non firmare il decreto che blocca tutta la procedura per portare alla morte Eluana Englaro. E poi, quando un governo su mandato della Chiesa fa un decreto legge per contestare una legittima sentenza della Corte Costituzionale, siamo allo stravolgimento della Costituzione e della democrazia, vergogna in realtà la sentenza e della Cassazione, ma comunque insomma il significato è lo stesso. Credo sia ora che i laici d'Italia, se esistono, alzino la testa, eccetera eccetera. Ogni giorno mi sento sempre peggio, ma dov'è il libero Stato? Ringrazio Napolitano per non aver firmato il decreto, almeno una cosa decente in questo marasma. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Il governo approva il decreto legge che salverebbe la vita di Eluana, ma il presidente Napolitano annuncia non lo firmerò. Il Vaticano, siamo profondamente delusi dal capo dello Stato. Berlusconi spiega, la Englaro è una persona viva, non sarò io a farla morire. Da Udine ribattono, andiamo avanti, iniziata la procedura per sospendere acqua e cibo. È il giorno di Sollecito al processo di Perugia per l'omicidio di Meredith. Prima si dichiara innocente, chi mi conosce dice i giudici sa che non farei mai male a una mosca, parlano i testimoni dell'accusa, così scoprimmo il delitto. Io massacrata di botte a Milano da ragazzini rom, Studio Aperto la drammatica testimonianza di una donna di 76 anni aggredita e picchiata per un bottino di 50 euro, arrestato un quindicenne. Pioggia e freddo da nord a sud, ancora neve sulle montagne, l'inverno non molla la presa, ci rovinerà il fine settimana, l'intero mese di febbraio, molte le frane, di nuovo chiusa la Salerno-Reggio Calabria. Dal motorino a tre ruote, ma di nuova tecnologia, alla due ruote più bassa della sua classe, ecco le novità.
Bene, 18:40, 800 24 00 24. Naturalmente parleremo diffusamente di questo scontro istituzionale con diversi attori, il Vaticano, Berlusconi, il Presidente della Repubblica e naturalmente sullo sfondo la tragedia della famiglia Englaro. Prima però la nostra campagna su Battisti.
Nome? Cesare Battisti. Sono ricercato da mettere in prigione a vita.
Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia?
Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione.
Ma tu hai ammazzato 4 persone.
Falso.
Ma le armi le avete usate, ci sono stati molti morti.
Quando ci sono stati morti è chiaro che c'era un malessere generale.
Dateci Battisti. Mandate una mail di protesta all'ambasciata brasiliana info@ambrasile.it oppure una lettera all'indirizzo Ambasciata del Brasile, Piazza Navona 14, 00186 Roma.
Ci sono tre novità sulla vicenda di Luan Englaro. Silvio Sircana, ex portavoce di Prodi, ha un sit-in con i radicali che dice sono indignato. E poi Hans Küng, teologo tedesco, la Chiesa non metta sotto pressione la politica nel caso di Eluana Englaro, lo dice nella registrazione di mezz'ora di Lucia Annunziata. Penso che quella di Eluana sia una vicenda che si sta espandendo non per difendere lei, ma purtroppo solo per contrapporre ideologie contrarie. E questo è un delitto ancora più grande, lo dice il regista Ermanno Olmi. Perché abbiamo iniziato con Battisti? Perché c'è una novità, ieri c'è stata una novità importante e nello stesso tempo deprimente. Importante perché il Parlamento europeo si è espresso a favore della posizione dell'Italia, a favore dell'estradizione dal Brasile. Hanno votato però 78 deputati, anzi erano presenti in aula, 54 deputati, 48 a favore e 6 contro. Su 785 deputati del Parlamento europeo, questo la dice lunga sull'importanza del Parlamento europeo e su come viene giudicato importante dagli stessi deputati europei. Questo perché era giovedì e c'era un aereo da prendere. Questo riguarda soprattutto gli italiani, che sono 78 in tutto, ma hanno votato, perché tenevano molto a cuore questa vicenda evidentemente, solamente in 6 su 78. Una vergogna incredibile. Ripeto, questo perché c'è un aereo low cost da prendere il giovedì sera per tornare in Italia. Ma partiamo con la vicenda di Luan Englaro e partiamo naturalmente con le parole del Presidente del Consiglio. Anzi no, partiamo con le parole di Livio Fanzaga, rispolveriamolo, Don Livio Fanzaga, il direttore di Radio Maria, il quale dice e riassume a modo suo la posizione della Chiesa: stiamo accoppando una disabile.
Perché qui, cari amici, la sostanza del discorso è molto semplice: stiamo accoppando una disabile, questa è la verità, tutto il resto viene dal maligno. E poi bisogna dirlo chiaro: morire per disidratazione è una sofferenza inimmaginabile, tremenda. Nessuno vuol mostrare le foto delle persone che muoiono così, altrimenti l'opinione pubblica sarebbe indignata.
Beh, insomma, avete sentito, stiamo accoppando una disabile. Poi, come suo solito, parla di Satana.
Certo che, amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori e si prenda gioco di noi. È impressionante. A volte siamo di fronte a possessioni diaboliche di gruppo. Di massa addirittura.
Non so se Don Livio Fanzaga si riferisca al Presidente della Repubblica, posseduto evidentemente anch'egli da Satana, perché dopo, rivolgendosi a Napolitano, dice: Presidente, non emetta la prima condanna a morte dell'Italia Repubblicana, addirittura la prima condanna a morte dell'Italia Repubblicana.
Il Presidente della Repubblica evidentemente deve tenere in considerazione questo fatto, che sarebbe la prima condanna a morte, che la prima sentenza di morte che c'è nell'Italia repubblicana. Potrebbe essere questa la unica e sola condanna a morte applicata con metodi di disumana ferocia, la fame e la sete, e questo qualche settimana o qualche mese prima che il Parlamento approva una legge di moratoria che renderà impossibile il ripetersi di una simile offesa alla dignità della vita umana. Quindi sono argomentazioni che certamente il Presidente della Repubblica prenderà in considerazione. Io raccomando alla preghiera dei nostri ascoltatori e anche la
figura. Don Livio Fanzaga, avete sentito, Presidente, sarebbe la prima condanna a morte dell'Italia Repubblicana. Più o meno con toni molto diversi, naturalmente. Qualche ora dopo, questa era Don Livio Fanzaga di ieri su Radio Maria, il Presidente del Consiglio Berlusconi, il quale è arrivato a dire oggi, poi tutto può essere in discussione, tutto può essere in dubbio, si può fare un decreto legge, si può discutere in punta di diritto, è giusto o no farlo, è costituzionalmente possibile o meno, c'è una battaglia in corso e vedremo come andrà a finire. Però dice una cosa molto forte: Eluana Englaro potrebbe, naturalmente lo dice in via ipotetica, fare dei figli.
Sul fronte della mia personale coscienza, io, se non avessimo prodotto ogni sforzo nelle nostre possibilità per evitare la morte di una persona che è in pericolo di vita e che non è in morte cerebrale, ma è una persona che respira in modo autonomo, una persona viva, le cui cellule cerebrali sono vive e mandano anche segnali elettrici, una persona che potrebbe anche in ipotesi generare un figlio, in uno stato vegetativo che potrebbe variare come diverse volte si è visto. Io per esempio ho letto alcune parti di un...
Avete sentito, in linea teorica Luana Englaro può fare dei figli. Resta da capire perché di questa svolta di Berlusconi. C'è stata la lettera di Napolitano, insomma la questione è certamente in punta di diritto, come sapete c'è un conflitto molto forte, ma è sicuramente politica. Eccoci qui alle 18.48, 800 24 00 24 con il direttore del Riformista Antonio Polito, buonasera. Allora, Polito, naturalmente ci sono grandi ideali in ballo, ci sono discussioni che vanno avanti da tantissimo tempo, però la questione è certamente anche politica. Allora, la domanda è questa: perché Berlusconi, dopo aver taciuto a lungo di questa vicenda, anzi pochi giorni fa ha detto di fronte ad una domanda, era in Sardegna, che ne pensa della vicenda Englaro, non voglio dire una parola, come se fosse non interessato a questa vicenda, più volte ha detto che su temi di questo tipo bisogna avere libertà di coscienza, non c'è una posizione, diciamo, di partito. A un certo punto decide questa mattina invece di, con le parole che abbiamo sentito, anche con parole molto forti, di emanare un decreto legge e di aprire uno scontro istituzionale con il Presidente della Repubblica. Tutta colpa di una lettera che è arrivata in precedenza al Consiglio dei Ministri di Napolitano?
Ma non lo so, perché diciamo il mistero che lei, la domanda che lei ha posto è esattamente il mistero a cui... su cui tutti si interrogano, tutti gli osservatori si interrogano in queste ore. Lei ha ragione sul fatto che Berlusconi ha mostrato sempre un certo prudente e accorto disinteresse per questi temi, che sa che sono molto divisivi, che sono molto delicati, molto complessi. La lettera di Napolitano è arrivata perché il governo ha chiesto al Presidente una valutazione preventiva sul contenuto della prima e della seconda bozza del decreto legge. La seconda bozza stanotte è stata recapitata al Quirinale. Del resto voi ricorderete che il 7 ottobre, dopo una lettera del Presidente della Repubblica sulla stampa in cui diceva vigilerò attentamente sull'uso della decretazione d'urgenza, Berlusconi l'ha salito al colle e all'uscita aveva detto mi sono impegnato a sottoporre alla valutazione preventiva del Capo dello Stato sui decreti, niente, non ci saranno più fatti compiuti. Quando si ipotizzò, quando propose un decreto legge sulle intercettazioni, poi il Quirinale protestò, lui disse un refuso, cioè sembrava sempre che si fosse ricercata un'armonia su questo punto. E quindi diciamo non deve stupire il fatto che...
Cioè non è irrituale la lettera di Napolitano?
Beh, diciamo no, e non è irrituale diciamo che il Quirinale sia consultato preventivamente sui decreti, non sulle leggi, attenzione, sui decreti, perché sì, i decreti vengono emanati per la Costituzione dal Capo dello Stato, perché hanno subito valore di legge. Quindi una valutazione preventiva di profili di costituzionalità è più che doverosa da parte del Capo dello Stato ed è stata la prassi finora accettata anche da Berlusconi. Evidentemente questa prassi non gli sta più bene, tant'è che oggi ha annunciato che se Napolitano non avesse firmato, cosa che poi Napolitano ha confermato che non farà, lui intende cambiare la Costituzione per riappropriarsi per appropriarsi definitivamente e totalmente del potere della decretazione d'urgenza. Io credo che il punto politico sia qui, cioè la Seconda Repubblica è nata storta, è nata storpia, diciamo, sì, quando nacque, è nata cioè con le regole della prima. E c'è questo conflitto latente che dura da 15 anni tra, diciamo, un sistema tendenzialmente presidenziale che è in testa a Berlusconi e le regole di un sistema parlamentare che sono quelle della Costituzione e quelle che è in testa a Napolitano. E credo che la cosa è esplosa, ahimè, su una delle vicende più controverse e difficili da affrontare.
No, è questo che stupisce, che Berlusconi abbia posto con grande forza il problema di chi è titolare della potestà legislativa, in fondo, su una vicenda come quella di Luana Englaro.
Ma guardi, il titolare della potestà legislativa è indiscutibilmente il Parlamento. Sì. Quando il Parlamento vara leggi, il Presidente della Repubblica, salvo casi eccezionali in cui può chiedere un secondo esame, non ha il potere di giudizio e di valutare. Questa è la Repubblica parlamentare per questo, perché è sovrano il Parlamento. Ma in questo caso, nei casi di decretazione di urgenza, la potestà legislativa se la intesta provvisoriamente il governo,
sì, sì,
perché fa una norma che ha subito, immediatamente, valore di legge, salvo poi essere confermata nei 60 giorni prescritti. Quindi è in questo caso che diciamo siamo già nell'eccezionalità ed è per questo che la Costituzione affida al Capo dello Stato una sorveglianza, no? Quindi,
dunque c'è in ballo questo, oltre a questo c'è in ballo anche il solito discorso che fanno moltissimi ascoltatori, moltissime persone, cioè in questo caso la Chiesa ha fatto delle particolari pressioni, ora è una domanda un po' generica, lo ammetto, no, è anche banale.
Guardi, che la Chiesa volesse chiedesse, fosse contenta di che si bloccasse in qualsiasi modo la sospensione dei trattamenti di idratazione e alimentazione del Rana Englaro, e non è un mistero perché lo dicono ogni
apertamente,
giorno, pubblicamente,
certo.
Eccetera. Se lei mi sta chiedendo se c'è stato un intervento diretto del Vaticano sul Presidente del Consiglio, a noi risulta di no.
C'è qualcuno che mi ha fatto osservare prima che da questa vicenda con Berlusconi che fa, è una cosa un po' cinica, però la politica è fatta anche di queste cose forse, con Berlusconi che fa un decreto legge, con Napolitano che lo respinge e magari la vicenda di Rana Englaro che si avvia verso la conclusione che vuole il padre, alla fine tragicamente dico, è comunque tutti contenti, è possibile?
Ma insomma, se fosse stato puramente un cinico tentativo di cavalcare l'opinione di chi vuole fermare la mano dei medici a Udine, Berlusconi avrebbe potuto fermarsi un attimo prima dello scontro frontale col Quirinale. Io questo avevo ipotizzato sul giornale di oggi, pensavo che lui avrebbe detto: io avrei fatto questa cosa, quindi sì, mi sono impegnato, però non la posso fare perché il capo dello Stato mi ha detto di no, stop. Se voleva sfruttare cinicamente la cosa, però non basta più questa spiegazione, perché lui poi ha fatto qualcosa di più, cioè ha fatto il decreto sapendo che non avrebbe avuto effetti, perché se non è emanato dal capo dello Stato non ha effetti, non solo, ma in conferenza stampa ha sfidato il capo dello Stato, minacciato il capo dello Stato, perché gli ha detto: se non lo approvi, se non lo firmi, io cambio la Costituzione, torno dal popolo, convoco le Camere, faccio in 3 giorni la legge, eccetera. Quindi ha scelto una strada molto più impegnativa di quella che avrebbe comunque potuto scegliere per fare solo una manovrina politica come lei paventa.
Bene, grazie Antonio Polito, buona serata.
Grazie a lei.
18:55, voglio sentire alcuni ascoltatori prima del giornale radio, andiamo a Roma da Walter.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, la cosa importante credo secondo me adesso è il silenzio, cioè rispettare tanto la famiglia, che credo che stia passando un momento molto delicato, a partire dai 17 o 18 anni che ha passato appunto di disperazione. Il Presidente del Consiglio farebbe bene a stare zitto, a non immischiarsi in certe cose, perché lui vuole mettere bocca su tutto, e quindi credo che questa volta ha fatto un grosso autogol. Ben fa il Presidente della Repubblica non firmare un decreto, anche perché qui non siamo allo stadio, non siamo per tifare o meno per certe cose.
Sì, ma i decreti legge non sono cose da stadio, sono cose serie che intervengono su argomenti seri, e poi comunque, ripeto, la questione del silenzio a questo punto mi sembra improponibile. La ringrazio. Luca da Roma, buonasera.
Buonasera, io volevo dire che sono completamente contrario al comportamento del Presidente della Repubblica in quanto...
Perché? Perché è contrario?
Perché il decreto ha un carattere di urgenza. Prima cosa,
questo lo valuta Napolitano. Napolitano esplicitamente dice che non ha carattere di urgenza. Secondo lei invece è urgente? Perché è urgente?
Ma no, ma guardi che urgenza ce l'ha, perché dalla sua decisione dipende la vita o la morte di un'altra persona. Questo è il carattere di urgenza che ogni essere umano dovrebbe rendersi conto.
Ho capito, dunque lei è d'accordo che questo decreto ha carattere di urgenza?
Aspetti, non solo. Seconda cosa è che quando lui afferma che la Cassazione ha già emesso in via definitiva,
sì,
non significa nulla, perché questo significa attribuire alla Cassazione un potere legislativo che non ha. Uno studente del primo anno di giurisprudenza sa perfettamente che c'è una suddivisione di poteri.
Sì, no, ho capito perfettamente il suo ragionamento, Luca, è chiarissimo, la ringrazio. Claudio da Udine, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo solo fare una precisazione, no? A parte che io sono completamente in disaccordo, probabilmente i sondaggi hanno detto che la maggior parte delle persone avrebbero dato ragione, per cui adesso l'abbia fatto per quello. A parte questo, io voglio solo fare un pensierino.
Cioè, secondo lei Napolitano ha seguito i sondaggi? Non ho capito.
No, Berlusconi ha seguito i sondaggi.
Beh, veramente è il contrario, perché tutti i sondaggi almeno sembrano indicare invece il fatto che le persone sono vicine alla volontà di Beppino Englaro.
Vorrei fare una riflessione,
sì,
sullo stato di Eguana.
Sì.
Allora, sono due casi. O questa donna non ha assolutamente non sente niente, per cui vabbè. Sì, mi interessa relativamente. Ma se dovesse sentire anche qualcosa, ma io dico, che razza di vita
è una discussione molto lunga. Claudio, c'è il giornale radio TG3.
Braccio di ferro sul decreto per Eluana, il governo lo approva ma Napolitano non lo firma, è incostituzionale, su questa materia decide il Parlamento. Berlusconi, Eluana è viva, non voglio un omicidio, pronti a fare una legge in 3 giorni, il Vaticano, coraggioso il governo, delusi dal Colle. Veltroni, una decisione irresponsabile, il Premier vuole lo scontro istituzionale, Fini, preoccupante il no del governo a Napolitano. Il padre di Eluana, sono sconvolto, è un tormento senza fine, l'avvocato della famiglia, un decreto senza firma non ha valore, noi andiamo avanti. Il Consiglio dei Ministri approva gli incentivi per auto, moto ed elettrodomestici, Confindustria bene, ma serve di più critiche dai tessili. La riforma del processo penale, garantita la parità tra accusa e difesa, dice il ministro Alfano, limitate i poteri del pubblico ministero. Il decreto sicurezza liberalizza la vendita di spray anti-aggressione, l'allarme dei sindacati di polizia, finiranno in mano ai balordi.
Allora, non è stata una giornata particolarmente favorevole per le Ferrovie dello Stato, perché sui giornali di oggi c'erano i commenti relativi all'audizione di Mauro Moretti, amministratore delegato di FS, al Parlamento, al Senato, in cui Moretti diceva il treno finalmente ha sorpassato l'aereo, la TAV ha conquistato, conquista il 48% del mercato, i treni ad alta velocità. E dunque grandi elogi sul treno super veloce. Dopodiché cosa accade questa mattina? Freccia rossa fuori bersaglio, un giorno per raggiungere Roma. Il convoglio ha avuto un guasto a un locomotore e dopo una sosta in campagna ha fatto rientro a Milano. Il treno partito da Milano alle 11.30 è rientrato a Rogoredo alle 15.30, 4 ore dalla stazione centrale di Milano a quella di Rogoredo, con racconti naturalmente raccapriccianti, tra virgolette, dei passeggeri di quel treno, 4 ore dalla stazione centrale di Milano a quella di Rogoredo. Andiamo a sentire i titoli di Sky TG24.
Eluana ha varato il decreto per fermare i medici, Napolitano non firma questa sera altro CDM.
Vaticano deluso dal Colle, Fini si schiera col Quirinale, Veltroni critica il Premier.
Cominciata l'interruzione dell'alimentazione, Sacconi invia gli ispettori a Udine.
Papà Beppino parla di tormento senza fine, i legali della famiglia, andremo avanti.
Settore auto, via libera agli incentivi per Confindustria, si doveva fare di più.
Il piano Obama verso l'ok del Senato, nuovi dati preoccupanti sull'occupazione.
Varato il DDL di riforma della giustizia, per Alfano l'accusa deve essere pari alla difesa.
Decreto sicurezza, la rivolta dei camici, siamo medici, dicono, non spie.
Omicidio Meredith, Raffaele parla in aula, sono vittima di un errore giudiziario.
Falso prete si faceva affidare minori e poi li molestava, arrestato in Puglia.
Bene, 1920 800 24 0024. Giustamente un ascoltatore ci suggerisce, a proposito della nostra campagna su Battisti, dite i nomi degli europarlamentari presenti. L'elenco degli assenti sarebbe troppo lungo, in modo che si sappia chi, al di là delle dichiarazioni nei salotti televisivi, ha realmente a cuore le sorti dell'assassino Battisti e la dignità del proprio paese. Fabrizio da Torino, che ringrazio, ed effettivamente i 6 italiani presenti, ripeto, dei 78 italiani hanno votato ieri all'Europarlamento in 6 ed erano presenti su 785 deputati solo 54, dunque 48 a favore e 6 contro. Questo la dice lunga, al di là della questione degli italiani, perché erano presenti o meno, sull'importanza di alcune delibere del Parlamento europeo e addirittura sull'importanza stessa sull'esistenza stessa del Parlamento europeo. In ogni caso, i 6 coraggiosi, chiamiamoli così, sono Roberta Angelilli e Cristiana Muscardini di Alleanza Nazionale, Mario Mauro di Forza Italia, Mario Borghezio della Lega, Iles Braghetto dell'UDC e unico del centrosinistra Vittorio Prodi del Partito Democratico. Ma è incredibile anche un'altra cosa, le giustificazioni di alcuni di questi. C'era un aereo da prendere e dunque siamo partiti. Il voto del giovedì pomeriggio non ha senso e andrebbe abolito, dice Gianni Pittella della sinistra. La stessa cosa più o meno ripete Stefano Zappalà di Forza Italia. Avete capito bene? parlamentari europei pagati fior di milioni, i quali dicono: beh, il voto del giovedì pomeriggio, siccome dobbiamo prendere questo aereo low cost, parentesi, prendendo l'aereo low cost riescono a farsi dare un rimborso forfettario più alto dal Parlamento europeo, che invece è parametrato sul costo dei biglietti degli aerei di linea, dunque molto più alto. Insomma, il giovedì secondo loro non si dovrebbe votare. Oggi l'Espresso fa un'inchiesta sulla presenza dei parlamentari europei italiani, li chiama eurofannulloni perché la presenza è mediamente, credo, del 40-50%, una delle presenze più basse, poco oltre il 30%, nella passata legislatura l'ha avuta Adriana Poli Bortone, che adesso è senatrice del PDL, esponente di Alleanza Nazionale, ex sindaco di Lecce. La cosa incredibile è che questa mattina, 24 mattino, si è giustificata in questo modo, sentitela.
Ma indubbiamente io trovavo assolutamente scomodo fare il deputato europeo da meridionale, perché per arrivare a Strasburgo io dovevo prendere 3 aerei. Io soffro di otite e quindi a un certo punto non ce la facevo veramente più. L'ho trovato abbastanza scomodo perché non mi ero evidentemente reso conto di quello che avrei dovuto affrontare. Della fatica, ma soprattutto dell'impossibilità di prendere 3 aerei in un giorno e di riprenderli dopo 2 giorni, perché soffro di otite cronica, per cui non sempre riuscivo ad affrontare una cosa del genere. Ho scelto a questo punto di ritornarmene in Italia, in modo da lasciare ad altri che avessero più assiduità di me.
Ma insomma, cosa significa? È scomodo da meridionale prendere 3 aerei, mi fa male l'orecchio, ho l'otite, prima del collegamento addirittura al telefono ci aveva detto che ha un problema al braccio e non riesce a trasportare le valigie, per carità, cose tutte estremamente serie, non vogliamo qui discuterne, naturalmente avrà i suoi problemi, però non è consigliato da un medico, non è obbligatorio presentarsi al Parlamento europeo. Questo al di là dello scandalo di ieri su Battisti. 800 24 00 24, si continua a discutere anche della vicenda dei medici costretti a fare la delazione o comunque hanno la possibilità di denunciare i clandestini. La vicenda prende un'altra piega perché un deputato della Lega che si chiama Sandro Mazzatorta ieri a 8:30 spiega che cosa? Che in realtà i medici sì sono liberi o meno di denunciare i clandestini quando si presentano per le cure, però è possibile che vengano denunciati, rischiano a loro volta la denuncia se non lo fanno, perché evidentemente se la clandestinità diventa reato, se non denunciano un clandestino anche loro sono denunciabili, sentite.
I medici italiani hanno detto che non denunceranno gli immigrati
commetteranno irregolari. Un reato, messa a denuncia di reato si chiama ed è prevista dal codice
quindi
penale.
I medici saranno
passivi,
sono
il medico pubblico
un reato.
Ufficiale o incaricato di pubblico servizio, tale è un medico del pronto soccorso che non denuncia un reato procedibile d'ufficio, commette un reato e si chiama omessa denuncia di reato. Contestualmente a questa abrogazione noi abbiamo introdotto reato di clandestinità, ingresso e soggiorno illegale nel nostro territorio. Il reato è perseguibile d'ufficio, procedibile d'ufficio, ergo il medico pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio di fronte a questo reato non potrà omettere la denuncia, se no ovviamente rischia una responsabilità penale personale.
Bene, andiamo alla vicenda del giorno, lo scontro istituzionale fortissimo tra Napolitano e Berlusconi, il quale dice subito la legge, come avete sentito prima dal giornale radio, alle 20 ci sarà fra poco dunque un consiglio dei ministri per il disegno di legge, poi ci saranno i passaggi parlamentari, ma il presidente Schifani vuole subito chiamare il Senato a riunirsi, addirittura già lunedì o martedì, per occuparsi della vicenda. È quasi una corsa contro il tempo perché parallelamente sembra che inizino le procedure per togliere l'alimentazione e la idratazione da Eluana Englaro. E Berlusconi oggi in una conferenza stampa in cui ha annunciato questa svolta dopo vari ripensamenti, forse pressioni, forse no, ha detto che Eluana Englaro potrebbe addirittura fare un figlio.
Sul fronte della mia personale coscienza, io, se non avessimo prodotto ogni sforzo nelle nostre possibilità per evitare la morte di una persona che è in pericolo di vita e che non è in morte cerebrale, ma è una persona che respira in modo autonomo, una persona viva, le cui cellule cerebrali sono vive e mandano anche segnali elettrici, una persona che potrebbe anche in ipotesi generare un figlio, in uno stato vegetativo che potrebbe variare, come diverse volte si è visto. Io per esempio ho letto alcune parti di un libro che è intitolato Con gli occhi sbarrati.
Bene, la questione in ballo però, al di là di questa frase di Berlusconi che certamente è molto forte, anche se ha parlato per ipotesi, e però quando parla Berlusconi per ipotesi comunque ha evocato la possibilità di Eluana Englaro di fare figli, la cosa in ballo è la questione della governabilità, cioè lo scontro con Napolitano è una questione politica. Napolitano ha mandato una lettera al Consiglio dei Ministri prima che si riunisse dicendo che non si poteva legiferare, o comunque non si poteva fare un decreto legge, non legiferare, e Berlusconi dice no, io questo potere ce l'ho e ce lo dovevo avere, quello di fare decreti legge. In ballo cioè la governabilità, sentite.
Non c'è stata una vera e propria discussione, in quanto non ci sono stati elementi, anche ministri che avevano posizioni diciamo difformi da quella che io vi ho espresso come posizione mia circa lo stato vegetativo di Eluana, e ringrazio in questo senso anche il ministro dell'ambiente che era su questa posizione, però hanno ritenuto, trattandosi di anche materia più grande che riguarda la funzionalità del governo, la possibilità di governare il paese, hanno ritenuto di dare il loro voto, che quindi è stato espresso all'unanimità da tutti i ministri del governo.
Dunque, in ballo in realtà quello che diceva prima Polito, cioè Berlusconi non vuole ostacoli da questo punto di vista, e dunque c'è uno scontro aperto. D'altra parte Berlusconi è pronto a scaricare la responsabilità di quello che potrà avvenire ad Eluana Englaro sul Presidente della Repubblica, sentite.
Se il Capo dello Stato, caricandosi di questa responsabilità nei confronti di una vita, dovesse decidere e perseverasse nella sua decisione di non firmare la presentazione al Parlamento di questo decreto legge, noi inviteremo immediatamente il Parlamento a riunirsi ad horas e ad approvare in pochissimo tempo, 2 o 3 giorni, una legge.
Ed è quello che sta avvenendo in queste ore. Poi non è detto che riesca questa corsa contro il tempo del governo per approvare questo decreto legge, ma questo sta accadendo. Moltissimi messaggi al numero per i vostri sms 349-238-6666, alcuni molto violenti anche nei confronti della decisione del governo di fare un decreto legge, dello scontro con Napolitano e della successiva decisione di Berlusconi di un disegno di legge da portare subito all'attenzione del Senato. Io ho detto che c'è una sorta di corsa contro il tempo. Andiamo subito agli ascoltatori però, e partiamo da Milano. Paolo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Buonasera Cruciani. Volevo esprimere il mio disgusto su questa vicenda della ragazza Englaro, perché uno scontro così violento di poteri costituzionali e non, chiesa, magistratura, politica, su questa la vicenda lo trovo francamente abbastanza spiacevole. E poi, non ultimo, queste battute di Berlusconi sulla capacità della ragazza di poter addirittura fare un figlio, addirittura sono completamente fuori luogo, perché una persona che non può esprimere nessun consenso di nessun tipo, voglio dire, si poteva anche risparmiare. Non sono minimamente rispettoso della dignità di quella persona, secondo me.
Va bene, la ringrazio. Palter da Cesena, buonasera.
Buonasera, grazie per avermi ospitato.
Sì, Palter, lei deve abbassare la radio però, perché altrimenti non sentiamo nulla.
No, il mio è un pensiero di un uomo semplice, 55 anni, padre di famiglia, profondamente di sinistra e profondamente ateo. Al di là delle battute di Berlusconi, eccetera, eccetera, di quelli che sono le leggi, i decreti, sono nettamente a favore con Berlusconi. Spero che finalmente una volta abbia agito con il cuore, perché è il pensiero da padre di famiglia che si debba staccare questa spina a una ragazza che comunque respira. Io sono sempre stato autotrasportatore, non sono uno scienziato, ma visto che anche la scienza non riesce ad andare oltre un certo limite, non capisco perché si debba far morire questa ragazza. Solamente
ecco, è interessante, è interessante il suo punto di vista, Walter. Lei si è detto ateo, di sinistra, certamente non berlusconiano, però dice Berlusconi ha fatto bene a intervenire. Perché? Perché lei dice non si deve interrompere una vita umana, è così?
Esattamente, guardi, in parole lei ha sintetizzato il mio discorso. Un'ultima cosa, sì. Per quanto ho pensato, quei milioni di persone, ho seguito la storia, la vicenda di questo padre che è un dramma, ripeto, non riesco a capire neanche il padre, neanche la famiglia, a questo punto qui, devo dire la verità. E spero che Berlusconi abbia agito col cuore, di là battute, battutine, cose varie, decreti, leggi, scontro, Quirinale, governo, spero che per una volta la politica faccio un passo avanti, cioè
lei spera che questa decisione di Berlusconi del Consiglio dei Ministri sia una decisione ispirata a motivi, diciamo, ideali e non a motivi di bassa politica o di bassa politica, insomma, motivi politici che possono essere riaffermare un ruolo nei confronti del Quirinale, magari nei confronti di Gianfranco Fini, insomma, giochi politici che sono legittimi naturalmente, ce ne parlava prima anche Antonio Polito, e però in questo caso forse sembrerebbero un po' assurdi intorno a una vicenda di questo tipo. No, lei spera che sia una decisione ispirata, diciamo, da questo ideale?
Da questo ideale, perché non posso pensare che anche su questa triste storia ci siano dei giochi politici. Ripeto, da profondo uomo di sinistra, ma molto sinistra, e da uomo ateo, sono nettamente a favore di Berlusconi. Spero che vada Berlusconi, centrodestra in questa
parte, sì,
che portano in fondo la loro... il loro decreto.
Ho capito. La ringrazio. Andiamo a Milano. Francesco, buonasera. Francesco.
Sì, buonasera dottore. Complimenti per la trasmissione. Un intervento molto veloce relativamente al senatore leghista che era intervenuto durante la vostra trasmissione.
Sì, Stiffoni. Stiffoni e i rumeni geneticamente predisposti allo stupro.
Ecco, vabbè, io direi che io lo dico da elettore leghista nelle ultime elezioni, e vabbè, ogni commento penso che sia superfluo perché non ci sono parole per descrivere quello che ha detto il senatore. E a questo proposito volevo fare solo una piccola riflessione su una statistica che ho letto recentemente.
Ecco, però le voglio chiedere una cosa, Francesco. Sì, lei ha detto: io ho votato Lega alle scorse elezioni, adesso non so se sia un leghista di lunga data oppure un leghista dell'ultima ora. In ogni caso, ecco, il fatto che ci sia un rappresentante ufficiale, non un militante qualsiasi, seppur non di primo piano come Stiffoni, il quale se ne esca con una cosa che è di una gravità inaudita, diciamo la verità, perché dire poi possiamo fare tutti i discorsi sui numeri che dicono che la criminalità romena certamente è preponderante rispetto ad altre nazionalità, diciamo, no? Non rispetto in generale alla criminalità, però facendo la proporzione certamente sì, c'è un problema romeni, non c'è dubbio, da quando si sono aperte le frontiere. Una cosa è dire questo, una cosa è dire che geneticamente i rumeni sono portati allo stupro. Ecco, lei di fronte a affermazioni di questo tipo, come si pone nei confronti della Lega? Ripeto, pur ragionando sul fatto che Stiffoni non rappresenta in questo caso la posizione della Lega su queste frasi qua.
Esattamente non rappresenta la... Allora, così a caso le risponderei...
Però nessuno è intervenuto a smentirlo o a dire che cosa stai dicendo o aprire un problema a Stiffoni, no?
E le dirò qualcosa in più. Io l'ultima lezione ho votato Lega per un semplice motivo. Ho perso una cara persona, datore di lavoro, accoltellata da un extracomunitario, in questo caso era un albanese, però... E la reazione è stata votare la Lega, così segno di protesta, come si dice mille volte. La reazione che mi viene oggi è di dire non voto più la Lega, perché non si possono dire certe cose, almeno magari può dirlo al bar il cittadino comune, non è giustificato, ma men che meno un senatore. Lei, come ha detto, non è la posizione ufficiale della Lega, ma quantomeno nessuno, almeno io oggi ho sentito solo poche volte le notizie, ma l'ha smentito. E le dirò di più, identificare in un popolo un problema come la violenza sessuale, gli stupri, è a parte sbagliato ma anche dimostrazione di poca intelligenza, nel senso che io avevo letto recentemente un sondaggio, uno studio, ma comunque sono cose che si sanno, che la maggior parte delle violenze, non voglio dire percentuali, 70-80% avvengono tra le violenze sessuali, vengono tra le mura domestiche, sì. E purtroppo fatte da familiari, molte volte non vengono nemmeno denunciate. Quindi identificare per atti, seppur sgradevoli e assolutamente da condannare, un popolo in questo modo, lo trovo veramente una cosa folle. Mi auguro che qualcuno, magari, non lo so.
No, ma bisogna che ci sia un intervento, a parte le denunce, ma insomma non è il problema, non sono le denunce. Ci vorrebbe un intervento molto forte da parte dei dirigenti leghisti, ma non ci sarà. La ringrazio, Francesco. Sergio da Bari.
Sì, buonasera signor Cruciani. Io sempre sul caso Englaro facevo tra me delle riflessioni in merito alle parole, all'intervista rilasciate da quel prelato, poi mi dicono che è il direttore di Radio Maria, credo.
Sì, non Radio Maria, che è un'altra cosa, Radio Maria. Radio Maria, sì, Don Fanzaga, sì, esattamente.
Esattamente.
Sì, ma non sono dichiarazioni. Don Fanzaga è uno straordinario personaggio che è il direttore di Radio Maria, la mattina conduce una trasmissione molto ascoltata, molto sentita, di gran successo per gli ascoltatori di Radio Maria, naturalmente, che sono tanti comunque, il quale non è la prima volta che se ne esce in questo modo, parlando del diavolo, dei peccati, di Dio, e sul caso Englaro avete sentito, ha detto in pratica è come accoppare un disabile, poi ha parlato naturalmente di persone possedute dal demonio, non so a chi si...
Ed è questo che mi preoccupa più che altro,
a chi si rivolgesse, comunque.
Mi fa un attimino pensare all'Iran ai tempi di Khomeini, e allora mi pongo la domanda, siamo diventati talebani tutti quanti, e questo che significa? Che prima o poi la Chiesa magari se ne uscirà con qualche altro diktat in grado di smuovere, non so, il governo, la politica, e questa è la cosa.
Ma,
che mi ha fatto...
Sergio, io credo che ogni paragone con l'Ayatollah o con gli Ayatollah o con l'Iran sia però improprio, perché insomma da quelle parti tagliano le mani, mettono a morte,
vabbè,
per fortuna quei tempi per la Chiesa sono passati da un bel po'.
Sì, ma in un momento nel quale anche gli stati a maggioranza musulmana si sforzano di dimostrare di essere laici, non è proprio, non credo che sia un'esternazione congrua quella che sta avvenendo in questi giorni da parte della Chiesa. Su questo caso pietoso senz'altro fino a un certo punto di vista, ma il dramma è proprio della famiglia piuttosto che di noi tutti.
No, ho capito, però lei deve fare una distinzione. Don Livio Fanzaga è un prelato certamente, ma conduce una trasmissione alla radio, non ha niente a che fare con le gerarchie ecclesiastiche, le quali non si esprimono in questo modo, non è che parlano di demonio né dicono che si sta accoppando, non lo dicono in quel modo, un disabile. Poi fanno le gerarchie ecclesiastiche la battaglia che intendono fare, a mio parere legittimamente, usando i mezzi di pressione di una vera e propria lobby. Da questo punto di vista non c'è dubbio. Michele Ainis, buonasera, sei in
buonasera.
Collegamento con noi, eccoci qui, docente di diritto pubblico Università di Roma 3, editorialista della Stampa, autore di un libro uscito per Garzanti, Chiesa padrona, un falso giuridico dai patti lateranensi a oggi. Allora, siamo in presenza, Ainis, di che cosa in questo caso? Perché insomma non vogliamo tornare sul solito argomento, sulle pressioni della Chiesa nei confronti di un governo. Certo, c'è stato da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi, però c'è stata una svolta, perché fino a ieri non ha nemmeno parlato del caso di Luana Englaro, era un po' infastidito quando glielo domandavano, a un certo punto decide di intervenire, solamente per uno scontro con Napolitano, per questioni di principio sulla questione dei decreti legge, o per qualcos'altro secondo lei?
Questo qui io non posso fare l'interpretazione autentica della coscienza del Presidente del Consiglio. Quello che osservo è che oggi si è scritta una pagina, come dire, ma anche violenta, nel senso che questa vicenda era già degenerata in conflitto. Il conflitto è diventato rissa, oggi siamo quasi, con tutte le virgolette del caso, all'oltraggio, perché se il Capo dello Stato ti fa sapere... mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Ah, ecco,
sentiamo.
Io l'ho perso. Ti fa sapere che non intende controfirmare il decreto perché non è ravvisa ai presupposti costituzionali.
Sì.
E d'altra parte lo stesso Presidente del Consiglio aveva, come poi è accaduto varie volte in passato, insomma, il Capo dello Stato fa questo mestiere, è sentinella della legalità, non è un maggiordomo dei governi di turno, quindi potrà dire talvolta dei no. E poi è stato anche dichiarato la volontà stampa del Presidente del Consiglio che comunque in 2-3 giorni si può fare una legge.
Sì.
Allora, se si può fare una legge, non c'era bisogno di approvare questo decreto nato morto, lo sapevano già quelli che l'hanno scritto.
Cioè, secondo lei, avendo saputo in anticipo la volontà di Napolitano, c'è stata la volontà di creare uno scontro, ma questo appare anche chiaro dalle parole di Berlusconi, non è che sia, almeno a me appare chiaro, cioè Berlusconi vuole porre il problema di chi è titolare, diciamo, della potestà di legislativa, di, insomma, non vuole ostacoli da questo punto di vista, no?
E questa diventa una questione più generale, ma direi anche più pericolosa, perché i governi hanno ovviamente, no, è tautologico, il diritto di governare,
sì,
però c'è un perimetro che è quello descritto nelle costituzioni, che serve, questi paletti servono a tutelare i diritti delle minoranze, ci sono dei beni indisponibili.
Mm.
Ora, questo vale anche nell'uso dei poteri normativi del governo. Nel senso che il governo può esercitarli attraverso un decreto legge, un decreto legislativo, un regolamento, sempre però atti emanati dal capo dello Stato, che si fa custode e garante,
sì,
del rispetto dei confini, perché altrimenti un governo, essendo stato votato da 18 milioni di tedeschi, come capitò a Hitler, potrebbe pensare.
Potrebbe fare qualsiasi cosa, certo.
Ecco.
Le faccio una domanda, però, sui presupposti di necessità e urgenza, forse una domanda un po' tecnica, però qui, adesso, al di là di come la si possa pensare, naturalmente, sul caso Eluana Englaro, francamente, sul fatto che non ci siano i presupposti di necessità e urgenza, io sono un po' scettico, perché effettivamente qui siamo di fronte a un caso in cui. E succede qualcosa e potrebbe accadere qualcosa in 3, 4, 5 giorni, o no?
Allora, in primo luogo l'urgenza è determinata da fatto colpevole del soggetto che poi la assume come giustificazione, cioè se il governo ha talmente il timone saldo della propria maggioranza da poter far approvare una legge in 2 giorni, perché non lo ha fatto prima? Se ne parla dalla legislatura scorsa, il primo progetto mi pare di Ignazio Marino risale al 2006, voglio dire, in 3 anni sono rigirati i pollici, quindi è un'urgenza che si autoalimenta, in questo modo allora tutto diventa urgente. Quando però poi c'è una pronuncia definitiva, a me mi pare che proprio non è affatto urgente, nel senso che allora si tratta di vedere qual è lo spazio del giudiziario e qual è lo spazio dell'esecutivo in questo caso.
Beh, lei sa che su questa sulla decisione della Cassazione, naturalmente sottolineata da Napolitano, ci sono diverse interpretazioni. Lo stesso Valerio Onida, che poi ha smentito un suo intervento diretto, grande costituzionalista, che ha smentito un suo intervento diretto nell'elaborazione del decreto legge, forse è stato il suo nome utilizzato in maniera impropria oggi in una conferenza stampa dallo stesso Berlusconi, comunque ieri in un'intervista all'ANSA ha detto: beh, si può intervenire anche di fronte ad una sentenza, perché quella sentenza è, diciamo, un atto di volontaria giurisdizione, cioè si può comunque intervenire anche di fronte a una presenza a una pronuncia della Cassazione, no?
I giudici tutti i giudici, a partire da Grechi, nell'inaugurazione dell'anno giudiziario, hanno sempre considerato quest'atto anche coattivamente eseguibile, voglio dire.
No, no, su questo non ci sono dubbi che sia eseguibile, però no, questo ciò non impedisce la sentenza della Cassazione che si possa intervenire, diceva Onida, anche con una decretazione d'urgenza. Aggiungeva Onida, magari non in questo modo in cui vuole fare il governo, però non esclude l'esistenza di una sentenza della Cassazione il fatto che si possa intervenire con una decretazione, o no?
Guardi, il diritto è divertente, ammesso che lo sia, perché è opinabile.
No, certo, certo, certo.
In questo caso deposito un'opinione dissenziente, anzi proprio perché c'è un giudizio, peraltro
sì,
molto meditato, sofferto, con 3 pronunce della Cassazione, 1 della Corte Costituzionale, varie della Corte d'Appello di Milano, perché poi il sistema giudiziario ha a sua volta degli strumenti per correggere i propri errori, le sentenze sono appellabili, anche troppo in Italia. E a un certo punto si guadagna una certezza, che la certezza nelle cose umane non è mai timbrata con un sigillo di Dio, insomma ci sta posto per l'errore giudiziario, ci sta uno spazio per degli errori nella vita di tutti. Possiamo però, se mettiamo in discussione questa certezza, che è una certezza parziale, ma insomma è l'unica di cui possiamo laicamente disporre,
cioè la presenza di una sentenza della Cassazione.
Io credo che poi il rimedio diventa peggiore del male, nel senso che poi tutto diventa disputabile, tutto diventa disputabile, tutto diventa quindi fonte di litigi, la convivenza civile ha bisogno di essere ordinata seguendo certe regole, e se si mettono in discussione le regole appunto si arriva alla rissa.
Bene, la ringrazio professor Ainis, buonasera. 19:50, andiamo a Torino da Marco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io volevo brevemente sul caso Luana, prima di tutto la ringrazio per come ha risposto prima a chi tirava in ballo i talebani per questa situazione, ma la mia domanda era questa.
Sì, che non c'entrano assolutamente nulla, io non capisco questi riferimenti infatti, al regime infatti. Dell'Iran, la Chiesa, gli Ayatollah, non c'entra assolutamente niente, sono cose infatti. Così, si possono evocare per fare polemica, per fare per chiacchiere da sterili, ma insomma fatelo pure, va benissimo, ci divertiamo, ma poi alla fine quando vai a paragonare due situazioni, vedi da una parte le condanne a morte tutto, e dall'altra una discussione democratica anche all'interno della stessa Chiesa. Vorrei ricordare che Monsignor Casale, che è arcivescovo di Foggia, emerito arcivescovo di Foggia, dice esplicitamente che bisogna invece stare vicini alla famiglia Englaro, che è sbagliato intervenire a questo punto, ci sono le sentenze, e così anche più o meno Monsignor Tettamanzi e altri ancora. Cioè, non è che nella Chiesa non ci sia poi una discussione, no?
Certo. La Chiesa è comunque separata in questo caso come la società civile, diciamo, in un interventismo e non interventismo. Comunque quello che voglio dire io è questo: chi è in questo caso, la domanda che si pone un cattolico come io sono, chi è il vero padre di Eluana in questo momento, in questo frangente? Perché comunque il suo padre biologico ha ampio spazio, diciamo, e sta facendo di tutto per interrompere la vita di Luana, ma quella vita per noi cattolici non è solamente frutto biologico di suo padre e di sua madre, ma è un dono che, voglio dire, per chiunque si riconosca come cristiano è un dono di Dio, per cui il vero padre di Luana in questo caso qui voglio dire, non è solamente il suo padre biologico. Da qui dico.
Cioè lei dice Eluana ormai Eluana appartiene. La vita di Eluana non appartiene solo al padre. Qui andiamo su un discorso un po' complicato,
Non è solo politico, il discorso è più profondo. Non è solo una questione politica di chi ha diritto e di chi non ha diritto. Perché comunque ci sono ancora dubbi addirittura sulle posizioni stesse di Eluana.
Sì, tant'è che Pietro Crisafulli, ex amico del papà, fratello di un uomo in coma, dice: infatti. Eravamo al ristorante con Beppino Englaro, mi confidò che non ce la faceva più a vedere la figlia in quelle condizioni, mi disse che si era inventato tutto. Poi sai, in questi casi, negli ultimi giorni, escono anche tantissime notizie che non abbiamo mai sentito prima.
Dentro la comprensione della Chiesa c'è anche quella del padre di Luana, perché comunque per carità, come diceva Monsignor Tettamanzi e anche gli altri, bisogna stare vicini a questa famiglia, bisogna aiutare questa famiglia, non bisogna abbandonarla a chi è favorevole ad esempio a introdurre con questo caso, come è stato nel caso Welby, l'idea, il concetto di eutanasia come cosa umana, non è umana.
Va bene Marco, la ringrazio. Andiamo a Como, Alessandro, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, io ho sentito la notizia collegata al Freccia Rossa e sì. Mi viene un po' da sorridere perché bisognerebbe invitare l'amministratore Moretti a riferire anche di cosa hanno creato, in particolare in Lombardia, da quando hanno portato il Freccia Rossa. Mi spiego, ne avete parlato anche spesso nei telegiornali e le notizie.
Sì,
sono...
ritardi sui treni regionali, esatto. Ma la situazione quindi... dovrebbe essere migliorata, Alessandro, no, da questo punto di vista.
Assolutamente, le posso dire... Noi sulla tratta Chiasso-Como-Milano,
sì.
Da prima avevamo dei treni che in 35 minuti si collegavano a Milano e adesso non ce la fa a meno di 1:10 orario regionale e abbiamo treni che si rompono, sporchi.
Sì, scusi, ma che c'entra il Freccia Rossa con questo?
Perché i disagi sono derivati da quando hanno portato il Freccia Rossa ad entrare su Milano Centrale ed hanno tolto tutti i collegamenti diretti a Milano Centrale ed hanno portato tutti i collegamenti regionali sulle stazioni satellitari, Porta Garibaldi, Lambrate. Questa non è una situazione che è riferita solo a Como, è una situazione che è riferita a tutte le tratte della regione Lombardia.
Guardi, io pensavo che il problema fosse stato risolto per quello che riguarda l'ingresso ancora... dei treni alla stazione centrale di Milano.
No. Ci sono ancora riunioni che vengono tenute periodicamente dall'assessore regionale ai trasporti Raffaele Cattaneo per cercare di risolvere il problema che non è assolutamente risolto. diciamo che da quando è arrivato Frecciarossa, di sì. fatto non abbiamo un collegamento veloce su Roma, o perlomeno è migliorato di un quarto d'ora, ed è completamente esplosa la situazione a livello regionale. Di più, non abbiamo ancora rassicurazioni per cercare di prendere a prezzi contenuti, non c'è ancora stato l'accordo tra Regione e Ferrovie, per poter prendere determinati treni più veloci ad un prezzo contenuto. La situazione è ancora grave e di questo purtroppo se ne parla ancora veramente, veramente, veramente poco.
La ringrazio Alessandro, andiamo a Gianluca da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io sul caso Englaro, pensavo, noi siamo un paese che da anni permette l'interruzione della gravidanza anche in uno stato della stessa che per me è già abbastanza avanzato. Sa, io ho avuto una figlia da pochi mesi e mi ricordo la prima ecografia, parlavamo allora di un embrione di pochissimi millimetri, eppure già si poteva distinguere benissimo il battito cardiaco. Insomma, mi domando per quale motivo, e anche mi ricollega a quanto detto da un ascoltatore poco fa, insomma lui diceva il problema in sé è l'interruzione della vita. Allora, noi permettiamo l'interruzione della gravidanza e l'interruzione di un qualcosa che è già vita, anche se per il nostro ordinamento non lo è, perché noi facciamo discendere la capacità giuridica dal momento della nascita. Quindi sotto questo aspetto la permettiamo e ogni giorno chissà quante se ne verificheranno.
E dunque?
E dunque mi domando perché tanto sdegno su questo caso, quando invece secondo me sarebbe forse più giusto pensare a quanto sia veramente lacerante la scelta fatta dalla famiglia su questa povera ragazza, per la quale comunque un futuro di vita, diciamo, per come tutti coloro che parlano la intendono, probabilmente non c'è.
E secondo me il paragone col fatto che ammettiamo l'interruzione volontaria di gravidanza anche in una legge e invece poi impediamo, o qualcuno vorrebbe impedire la morte della vita che qualcuno chiama artificiale di Eluana Englaro, non c'è questo collegamento, Gianluca, secondo me.
Quando è vita?
Sì, appunto, siccome la discussione è molto aperta, non capivo il collegamento con l'esistenza di una legge sull'aborto. Andiamo in provincia di Pescara. Massimo. Massimo? Pronto? Eccoci, dica. Sì.
Buonasera, salve.
Salve.
Grazie per avermi richiamato. Allora, io volevo intervenire sul caso di Eluana Englaro e dire intanto all'ascoltatore di prima di Torino che sì, lui si stava rifacendo al discorso che il padre è biologico, però queste sono cose alla fine legate alla religione cattolica, siamo in uno stato laico e quindi non vedo cosa ci possa entrare nel discorso dell'essere giusto o sbagliato. E poi, secondo me, la mossa del presidente, del nostro caro presidente, è più che altro politica, ma per controbattere più che altro sia per non perdere consensi dai cattolici, perché comunque un suo mancato intervento magari avrebbe potuto portare delle fughe, perché tanto si sa che adesso con centro-sinistra che sono tutti...
Guardi, non lo so questo, perché sinceramente tutti i sondaggi, e questo è abbastanza sorprendente, tutti i sondaggi indicano, a meno che non ci sbagliamo, che una grande maggioranza di italiani è dalla parte di Beppino Englaro, così insomma, riassumendo e riducendo tutta una questione di partiti, però è così, molti italiani sono dalla parte di Beppino Englaro, dunque la decisione di Berlusconi è anche un po' controcorrente. Avete sentito le parole dell'onorevole Pittella, che insieme ad altri non ha partecipato al voto. Lui dice: abbiamo lavorato prima sulla vicenda Battisti all'Europarlamento. E andiamo a sentire le parole di Beppino Englaro pronunciate in un'intervista rilasciata venerdì scorso, dunque una settimana fa, prima del trasporto della figlia Eluana Englaro a Udine. Intervista rilasciata a Telecamere, conduce Anna La Rosa. Sentite.
Si chiede mai come sarà per lei il dopo, quando Eluana non ci sarà più neanche fisicamente?
Io ho sempre detto, ho l'impressione, lo dovrò verificare, che rientrerò in una dimensione umana, perché da allora io ho vissuto sempre in una dimensione disumana.
Cioè?
Perché ho considerato sempre Eluana violentata, cioè una violenza terapeutica. Quando uno dice no alle terapie e alle cure, come l'aveva detto chiaro e tondo Eluana, e viene continuamente invasa in tutto e per tutto nel suo corpo da mani altrui, per Eluana questa era una violenza inaudita, inaccettabile, intollerabile proprio. E questa è la violenza. Non era possibile per Eluana concepire una cosa del genere, che altri violentassero il suo corpo.
Enrico da Firenze. Enrico, buonasera.
Buonasera. Ma io, la mia opinione è questa, che se ci fosse stata una legge, se ci fosse una legge già, insomma, tribunali e corpi, magistrature di ogni genere, non sarebbero oggi a definire certe cose, a torto o a ragione, nel modo in cui l'hanno definito comunque, no? E comunque, dico, ci sarebbe una legge e non ci sarebbe forse neanche questo scontro, anzi non ci dovrebbe essere questo scontro tra, diciamo, il Presidente della Repubblica e il Capo del Governo, che peraltro si era ripromesso molto simpaticamente di non mettere una volta tanto la sua linguina in queste cose. Va bene, liberissimo di farlo, ma uno che si impone di fare una cosa per poi invece cambiare opinione, mi pare che, insomma, una volta di più abbia dimostrato di non avere le idee molto chiare e non sempre essere pronto a, diciamo, mantenere quel che ha detto, forse perché aveva necessità, diciamo così, di perdere altro tempo nell'appoggiare qualcuno in Sardegna nel frattempo, o allora per fare altre leggi a suo uso e consumo, perché di questo si è trattato anche. Cioè, una casistica di questo genere non richiede quella grande immaginazione, no? Quindi non è il primo caso. E se si voleva fare una legge, c'era tutto il tempo che ci voleva.
Sì, questo è un argomento molto forte, cioè il fatto, primo, che Berlusconi non si è mai pronunciato fino ad oggi, anzi si è mantenuto lontano da questa vicenda, e poi il fatto che effettivamente c'era tutto il tempo negli anni scorsi, ed è colpa anche del precedente governo, per carità, non solo di questo governo, di intervenire su questa materia. Adesso lo si vuole fare in fretta e furia, subito, domani, dopodomani, con un disegno di legge dopo la bocciatura di Napolitano. La ringrazio. Silvano da Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire su Eluana. Stavo pensando a questo. Non so se il padre, e chiedo scusa se mi permetto di dire questo, si vuole liberare della figlia, e chiedo scusa, o se veramente vuole far vivere sua figlia. Io la farei vivere, perché come ho sentito prima nell'intervista che hanno fatto, mi era sembrato di capire che volesse quasi liberarsi di sua figlia, perché probabilmente non ce la fa più, e lo capisco, ma io non trovo giusto che debba uccidere la propria figlia.
Sì, mi scusi, però io non entrerei tanto, non entrerei però nella testa di...
No.
Anche se adesso sentiremo forse una testimonianza a riguardo, dopo diverse incertezze, però insomma la notizia che è uscita in questi giorni, la persona che parlerà, se riusciremo a raggiungerla telefonicamente, ha una certa importanza, ci parlerà di quello che gli avrebbe detto qualche anno fa Beppino Englaro. Beppino Englaro dice che naturalmente sono solo fantasie, sono solo invenzioni. Ma insomma, io non mi addentrerei troppo dentro la mente in questo momento di Beppino Englaro, cosa, perché lo vuole fare. Certo, d'altra parte ufficialmente lo ha spiegato più volte.
Certo, comunque io combatterei per farla continuare a vivere. Chiuso un argomento. L'altro argomento, volevo intervenire sul discorso di prima del politico che aveva parlato prima.
Sì.
Io dico che penso che ormai i nostri politici non sanno fare più il loro mestiere, continuano a combattere fra di loro, a tenere, chiedo scusa se parlo così, la sedia calda per potersi accaparare uno stipendio, ma dico un signor stipendio. Mentre io, che mi trovo da 15 anni in una piccola azienda, sono un piccolo imprenditore, mi devo attaccare ai vetri per poter combattere e andare avanti. Non ho aiuti, non ho niente. Mi fanno il finanziamento per comprare la macchina, ma se io non ho soldi per comprare la macchina, come faccio a affrontare? Se gli operai, la gente comune, tra cui sono anch'io gente comune, non ho la possibilità di comprarmi la macchina, come faccio? dove vado a pigliare i soldi.
Sì, però il termine di paragone non può essere quello tra la sua situazione, la difficoltà di andare avanti e lo stipendio dei parlamentari, con tutto rispetto naturalmente per le sue difficoltà. Nell'intervento prima di Pittella c'è da notare che cosa? Questa insistenza sul fatto che anche gli spostamenti, i minimi spostamenti disagiati tra virgolette di un parlamentare europeo, non so, da una regione come la Basilicata o la Puglia fino a Bruxelles o Strasburgo, debbano essere in qualche modo ripagati dal Parlamento europeo. Un ascoltatore mi scrive: a questo punto, se è giusto dover pagare anche gli spostamenti per andare al Parlamento europeo al signor Pittella, perché non viene riconosciuto lo spostamento di chi va in ufficio in fabbrica tutti i giorni? Filippo da Modena, anche qui è una forzatura, però insomma io credo che di fronte a uno stipendio molto forte, molto alto di un parlamentare europeo, poi non ci si possa lamentare perché il forfè per gli spostamenti è troppo basso o non copre anche il trasferimento in taxi, non so, da Lauria fino all'aeroporto di Napoli o all'aeroporto di Roma. La ringrazio. Donatello da Treviso, buonasera.
Sì, buonasera. Mi lasci che dico la mia replica sulla vicenda Englaro,
sì,
con riferimento alle dichiarazioni di quell'esponente di Radio Maria Fanzaga.
Sì.
Benissimo. Se c'è qualcuno che ben ha rappresentato e rappresenta l'influenza demonica, è proprio l'apparato clericale.
Sì, ma non la metta sul demonio, perché sul demonio vince Fanzaga quando si discute di diavoli,
sto
eccetera.
Sto replicando a lui. Loro ben rappresentano l'influenza demonica.
Un attimo solo, esclusiva del TG1 dentro il carcere di Brasilia, sentiamo.
Cesare Battisti, in questo momento il detenuto italiano sta all'esterno per l'ora d'aria, divide la cella con un austriaco. La cella è piccola, disadorna, i letti ancora disfatti. Questo è quello di Battisti. Nella mensola ci sono molti libri, non tutti scritti in italiano. Ci colpisce un titolo significativo, I fuggitivi. E in questi pochi metri che l'ex leader dei proletari armati per il comunismo aspetta di conoscere il suo destino. Quasi tutti i giorni riceve la visita di un senatore, si vocifera su misteriosi finanziamenti per la campagna elettorale. Nessuna voglia di parlare con giornalisti italiani. Nel cortile esterno Battisti non sta nel gruppo, è sempre isolato, ci dicono, si nasconde. Usciamo quando arriva un altro gruppo di prigionieri. C'è sempre molto movimento a Papuda.
Piuttosto significative queste immagini, naturalmente noi le abbiamo viste con uno schermo qui davanti, vi invito a rivederle magari su internet, sul sito del TG1. Pietro Crisafulli, buonasera.
Buonasera.
Fratello di Salvatore Crisafulli, che si è risvegliato dopo 2 anni di coma, ha scritto con Tamara Ferrari, Con gli occhi sbagliati, la straordinaria storia di Salvatore Crisafulli.
Sbarrati.
Con gli occhi sbarrati, avevo scritto male qui, mi scusi, sì. La straordinaria storia di Salvatore Crisafulli, l'airone editrice. Allora, Crisafulli, mi dica una cosa.
Buonasera.
Oggi lei ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera, sì, molto molto forti, sì, sul fatto che Beppino Englaro si è inventato tutto, almeno secondo quello che le ha riferito Beppino Englaro. Mi racconti?
Diciamo che ho conosciuto Beppino Englaro in quanto ci accomuna la solida sofferenza, ecco, la figlia in stato vegetativo, mio fratello in coma.
Sì.
Ecco, ho conosciuto Beppino Englaro nel maggio del 2005, quando eravamo stati invitati a Porta a Porta. Da quel momento siamo rimasti in contatto, diciamo, amici, ecco. Poi man mano, diciamo, è passato il tempo, nell'aprile del 2006 andai in Lombardia a casa di Englaro, che era in compagnia di un'altra persona. Io all'epoca anch'io ero favorevole all'eutanasia, anche perché Salvatore me lo fece capire con gli occhi, ecco, quando minacciai di staccare la spina. In quella circostanza Beppino Englaro mi fece diverse confidenze, ecco, tra le quali in particolare i rappresentanti nazionali del Partito Radicale erano suoi strettamente amici, ecco. Mi ricordo anche che...
Ma cosa le disse? Cosa le disse? Al di là degli amici di Beppino Englaro?
No, innanzutto che erano amici radicali.
E diciamo, vabbè, questo non è un delitto, diciamo.
No, certamente.
No, ma cosa le disse sulla figlia?
Poi siamo andati a mangiare in una piazza di Direcco, non so il nome della piazza, ecco, e mi confidò appunto di confessarmi che lui si era in qualche modo inventato tutto, che non era vero nulla, e che la figlia non voleva morire, ecco.
E perché si sarebbe inventato tutto?
Ma perché lui era...
Cioè cos'è che si sarebbe...
La sua lotta era per il testamento biologico, che sia fatta una legge per il testamento biologico, ecco.
Cioè mi scusi, lui si sarebbe inventato tutto, secondo lei, cioè si sarebbe inventato che la volontà della figlia era quella, nel caso in cui ci fosse stato un incidente, nel caso in cui la situazione...
ma lui non riusciva a sopportare la sofferenza, ecco, vederla in tutti quegli anni soffrire, ecco, sicuramente avrà lottato i primi anni, poi vedendo che non c'era nulla da fare, lui, avendo conosciuto soggetti sbagliati, sicuramente avrà scelto quella strada, ecco.
Cioè, le confidò che, il fatto che Luana, che la volontà di Luana non è mai stata esplicitata riguardo...
Certamente.
Ma mi si rende conto che è una cosa importante che lei sta dicendo, una cosa grossa.
È una cosa grossa, pura verità, ecco. Ecco, capito?
No, perché Englaro di fronte a queste sue frasi ha detto è il più basso livello umano che si possa raggiungere.
Vabbè, è normale che la persona neghi, no? Sicuramente. Un po' a sua volta tutti questi anni, poi sostenuta da altre persone. La conferma l'abbiamo avuto quando noi abbiamo aspettato un po' di tempo, ecco, nel novembre del 2008, quando scrisse qui io a nome di tutta la mia famiglia, abbiamo scritto a Beppino Englaro di ormai la tua lotta, la tua battaglia l'hai vinta, ecco, sì. La legge la stanno facendo, ma invece di rispondere Beppino Englaro rispose il deputato Marco Cappato, che è un radicale, offendendo me e tutta la famiglia e anche, mi sembra, una persona, il cardinale Barragan del Vaticano. Ecco, premesso che noi non siamo né influiti né della Chiesa, nessuno, anche perché io non sono molto credente. Ecco.
Comunque, secondo lei, Englaro si sarebbe inventato la storia che la figlia avrebbe detto di non voler vivere nel caso in cui fosse ridotta a un vegetale? Questa storia sarebbe totalmente inventata?
Certo.
La ringrazio, buona serata.
Buona serata.
Molti ascoltatori mi scrivono sull'intervento di Crisafulli, perché questo Crisafulli viene fuori adesso, che interesse ha Goffredo, non sarebbe il caso che Marco Cappato potesse replicare a queste accuse? Spero che adesso intervisti qualcuno della famiglia Englaro, la bassezza morale di quell'uomo mi ha devastato. Pietro, ancora un altro ascoltatore che dice perché intervistare Crisafulli? Beh, insomma, se viene intervistato dal Corriere della Sera non si capisce perché non dobbiamo intervistarlo anche noi. E altri ancora, un altro che dice come si chiama il libro che il suo ospite doveva promuovere. Grazie Massimo, non aveva nessun libro da promuovere, abbiamo anche sbagliato a pronunciare il titolo. Il bugiardo è lui, è evidente dal suo modo di parlare. Far sentire Crisafulli è un atto infame, poi ci si indigna per i paragoni con gli ayatollah. Questo è il tono di molti sms che sono arrivati, ma fa parte del gioco, naturalmente, se vogliamo chiamarlo gioco. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
Dopo il no di Napolitano al decreto, il Consiglio dei Ministri è riunito per farne un disegno di legge. Berlusconi, il Parlamento lo approvi subito per salvare Luana. Schifani promette iter spedito, Fini si dice preoccupato per il contrasto tra Palazzo Chigi e Quirinale, Veltroni, governo irresponsabile, il Vaticano, siamo profondamente delusi dalla scelta di Napolitano. Peppino Englaro, sono sconvolto ma noi andiamo avanti, nella clinica di Udine, ridotta l'alimentazione per Luana, il ministro Sacconi invita gli ispettori. Il governo varia il decreto per le misure anticrisi, 2 miliardi di incentivi, 1.500 euro per chi rottama una vecchia auto, aiuti anche per moto ed elettrodomestici. Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge per la riforma della giustizia, la ritratta pubblico Ministero Difesa, maggiore autonomia della polizia giudiziaria. Perugia ha ripreso il processo per l'omicidio di Meredith Kercher. Raffaele Sollecito fa una dichiarazione spontanea e dice sono vittima di un errore giudiziario. In aula anche Amanda Knox.
Allora, da tutte le cose di oggi, tra l'altro il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge del ministro Alfano sulla giustizia, il PM che diventa avvocato dell'accusa, Berlusconi che dice siamo pronti a modificare la Costituzione per vietare l'appello quando l'imputato è assolto in primo grado, una vecchia idea di Berlusconi, anzi una legge approvata da Berlusconi nella passata legislatura che poi venne dichiarata incostituzionale dalla Corte, se non sbaglio. E poi diverse cose che riguardano questo disegno di legge, tra cui un'accusa, tra l'altro, di legge ad personam per quello che riguarda la possibilità che le sentenze possano essere utilizzate come precedenti in altri processi. Qualcuno dice che interviene direttamente nella vicenda Mills, ma naturalmente svilupperemo la settimana prossima. Elena da Brescia, interventi più brevi perché ci abbiamo verso la conclusione. Elena, buonasera.
Buonasera, un commento all'ultimo intervento, all'ultima testimonianza, al di là che sia vera o no, dimostra che la sentenza che permette di fine alla vita di Luana non si basa su prove certe. Oltre a questo io volevo dire che per quanto riguarda il decreto non si tratta di ingerenza della Chiesa, ma è una questione semplicemente di ragione. perché io sono anche medico, sono occupata di neuroreanimazione e non è possibile dimostrare con assoluta certezza che queste persone non possono riprendersi, anzi c'è una letteratura vasta anche dopo 20 anni di ripresa della coscienza. Ma oltre a questo, se anche uno rimane in stato vegetativo, è stato dimostrato da studi che può riconoscere volti cari. Quindi è molto difficile riconoscere magari quell'impercettibile coscienza che potrebbe esserci anche in Eluana. E oltre a questo, volevo, rispondendo ad una cosa che ha detto lei in diverse occasioni, che io non credo, avendo lavorato in terapia intensiva italiana all'estero, che in Italia queste cose vengano fatte nel silenzio, assolutamente no, io non l'ho mai visto e non credo in alcun modo che venga tolta la vita a persone in stato vegetativo in Italia, per quello che ho potuto vedere ovviamente, o se qualcuno l'ha fatto almeno fino ad oggi contro la legge.
Bene, bene, Elena, la ringrazio. Rosario, provincia di Caserta, un po' più veloce. Rosario, dica.
Pronto. Allora, scusi che se io cambio completamente argomento. Oggi hanno fatto una retata in provincia proprio di Caserta e hanno arrestato dei camorristi. Uno di questi arrestati è niente di meno uno che ha ucciso un tabaccaio a Caserta, ad Aversa, un po' di anni fa. Sa quanti anni è stato in galera per l'omicidio di un tabaccaio? Per l'omicidio di un tabaccaio? 7 anni, ha fatto solamente 7 anni di carcere. E ora è libero e l'hanno già preso con Kalashnikov. Cioè, le pare una pena adeguata a 7 anni di carcere? Tra l'altro, quando fece la rapina era già pregiudicato, quindi non era manco il primo reato.
Sì, no, ho capito.
Noi viviamo questa realtà, noi a Caserta.
No, Rosario, lei fa bene a ricordare queste cose, perché come tutti sanno, proprio un tabaccaio che invece ha subito una rapina, è stato, per lui sono stati chiesti 9 anni, più di 9 anni, da un pubblico ministero l'altro giorno a proposito dei tabaccai. Guardi, non so a che reato è stato condannato, per quale reato è stato condannato questo camorrista di Caserta. Certo, è stato condannato per omicidio, 7 anni mi sembrano comunque pochi. La ringrazio. Roberto da Sassari, buonasera.
Sì, grazie per avermi richiamato.
Dica.
Io spero che nelle prossime elezioni in Sardegna, quelle che avremo tra circa una settimana, finalmente si possa ritornare alla normalità, nel senso che la giunta Soru possa essere dagli elettori mandata a casa, visto i notevoli danni che ha comportato alla nostra
però terra. Roberto, abbia pazienza.
No,
ma lei lo può dire quello che vuole. Qui non stiamo facendo campagna elettorale in Sardegna, se lei mi dice che Soru deve andare a casa, io non so come rispondere, perché non conosco la realtà della Sardegna, per cui se lei me lo dice così, Soru deve andare a casa, lo può dire un militante qualsiasi, non ci interessa la discussione, non è una discussione interessante da questo punto di vista.
Vorrei capire come fa Di Pietro col suo partito in Sardegna ad appoggiare un presidente della regione che in questo momento è sotto processo per aver truccato una gara d'appalto da 56
milioni di euro. Ma queste sono sciocchezze, Roberto, non quelle che non i processi a Soru, non lo so, non ne sono al corrente, non ne sono
milioni di euro per una
non sono per informato, però se lei vuole fare polemica sul fatto che Di Pietro appoggia con l'Italia dei Valori un indagato, diciamo così, faccia pure la polemica, insomma, anche qui non è molto interessante. Può essere interessante sulla contraddizione che c'è con il Di Pietro giustizialista e Di Pietro che appoggia Soru, però insomma non è granché come polemica, insomma.
Che sia coerente.
Sì, d'accordo, ma lei all'inizio è partito da un altro discorso, è partito dal fatto che Soru secondo lei non deve essere rieletto. Va benissimo, vedremo.
È un inquisito che ha fatto dei danni alla sua terra.
Vabbè, ha fatto dei danni alla sua terra. Anche qui siamo nel campo del giudizio.
Basta
così generico.
Bisognerebbe valutare i dati della disoccupazione in Sardegna.
Vabbè, d'accordo, li valuteremo e soprattutto valuteranno i sardi, naturalmente, se è il caso che Soru continui a diventare presidente, continua a restare presidente della regione Sardegna. Donatello da Treviso.
Sì, allora, premesso quanto dicevo prima a proposito delle dichiarazioni di Fanzaga, questo per dire che cosa? Chi sono i paladini della difesa della vita? Sono forse i cattolici, cioè la Chiesa cattolica? Beh, guardiamo il loro comportamento in occasione della divulgazione della legge sulle cellule staminali. Hanno fatto opposizione affinché ci fosse l'utilizzo delle cellule staminali per favorire la cura delle malattie. Pronto?
Sì, la sento. Allora?
Come mai adesso si ergono a difesa della vita quando invece vogliono impedire che la scienza utilizzi la conoscenza che ha acquisito per la cura delle malattie, anche come nel caso dell'utilizzo delle cellule staminali? Punto di domanda. La soluzione invece dal punto di vista legislativo potrebbe essere quella di usare la legge che è stata usata per la donazione degli organi, cioè la clausola silenzio assenso. Io oggi se non dico niente e muoio, i miei organi vanno donati. Bene, usiamo lo stesso metodo. Se io oggi non dico niente, vuol dire che nessuno mi potrà impedire di avere una cura medica dopo la morte biologica.
Va bene, Donatello, non ho capito moltissimo di questo intervento, ma va bene lo stesso. Francesca da Milano, buonasera.
Buonasera, spero di essere breve.
Dica.
Sono premesso che sono cattolica, ma non voglio entrare nel merito della vicenda perché ognuno se la, come dire, sbriga con la sua coscienza. Dico però che siamo, come sembra ormai negli ultimi anni, in uno stato di diritto dove non c'è una certezza della pena, perché le sentenze evidentemente anche plurime vengono, da quello che apprendo dalla sua radio stasera, come dire, cambiate da una legge ad persona, ma anche in questo caso, perché alla fine si fa un decreto legge per una persona, mi sembra una cosa allucinante. Dopodiché lei lo troverà, come dire, poco corretto, ma vorrei dirlo, cioè io so che gli stati islamici sono stati dove io non vorrei vivere, perché si ritiene che in qualche modo la legge dello Stato si debba fondare sulla legge, come dire, coranica, no? Quindi io non ci vorrei mai stare. Allora, sono una persona cattolica che ha deciso di vivere, vabbè, per nascita sicuramente, ma anche volentieri in uno stato di diritto dove comunque io ho la certezza, al di là delle... per me e per chiunque ci abita, che esiste una legge, ma se questa legge in qualche modo viene messa in discussione a seconda di chi governa o dell'umore del momento o del fatto che i media in qualche modo parlano per anni, mesi, lei diceva prima sì, questa legge qui in effetti la potevano anche fare i governi di centrosinistra, per carità, lei ha ragione, ma aggiungo una nota polemica, questi hanno fatto un governo un anno e mezzo e hanno passato il tempo a litigare, questi altri c'erano stati 5 anni prima lodando.
Francesca, doveva essere breve questo intervento, si sta trasformando in una lunghissima dissertazione su quello che devono fare i governi, quello che non hanno fatto. La interrompo qui perché siamo già in ritardo e ci sentiamo con tutti voi lunedì con la Zanzara alle 18:30. Ciao.